Koala Zampa. Consigli e suggerimenti per una convivenza serena con gli animali domestici.
Ritorna il nostro appuntamento con Sara, infermiera veterinaria e istruttrice cinofila. Ciao Sara, bentornata.
Ciao a tutti, siamo tornate. C'è anche brioche oggi,
portata. E infatti, dopo un'assenza giustificata di un paio di mesi, abbiamo finalmente anche brioche qui in studio. Forse la sentite in sottofondo che si sta un po' lamentando. Allora, Sara, oggi parliamo di un argomento molto interessante. Sui social media vediamo spesso domande a questo proposito. Se uno di noi che sta in Italia e vuole venire in Australia e non vuole separarsi dal suo animale domestico, che sia cane o gatto, che cosa deve fare? Sappiamo che ci sono grosse difficoltà, una serie di ostacoli, ma che è comunque possibile, perché la dimostrazione è proprio Brioche, che abbiamo questa mattina in studio, che è nata e cresciuta in Italia e che adesso vive in Australia felicemente.
Infatti quello che stavo per dire è proprio, ci sono passata personalmente, quindi conosco perfettamente tutti questi step che andrò ad elencare.
I dettagli che stiamo per dare in questa conversazione sono soprattutto per i cani, ma immagino che si riferiscano anche ai gatti. Forse magari il costo scende perché l'animale è più piccolo e ha meno sintomatologie.
Il procedimento è esattamente lo stesso. Le differenze sono appunto magari un filino i costi e i tipi di vaccinazioni, perché ovviamente trattiamo gli animali in maniera leggermente diversa, però sì, vale per entrambi. Ci sono parecchi step da seguire, perché sappiamo che l'Australia è un paese che ha regole molto restrittive a riguardo, ci sono controlli molto severi dovuto al fatto che comunque è un paese isolato, è un'isola, quindi è molto facile, basterebbe pochissimo per sconvolgere la flora e la fauna, quindi l'equilibrio. Per iniziare direi innanzitutto bisogna valutare appunto spese e rischi di questa cosa, perché ci sono.
Cominciamo dalle spese.
Allora, innanzitutto c'è da considerare che il procedimento per portare un cane in Australia inizia molti mesi prima già dall'Italia. E innanzitutto dobbiamo essere sicuri che il nostro cane abbia un microchip. Quindi, ovviamente in Italia è obbligatorio, però ci sono purtroppo ancora zone in Italia in cui si omette questa cosa. Quindi, innanzitutto, qual è la cosa più importante? Poi bisogna per prima cosa fare domanda al Dipartimento dell'Agricoltura australiano per avere un permesso di importazione. Una volta che viene approvato questo permesso, questo si fa online, basta visitare il sito del Dipartimento dell'Agricoltura australiano e troverete tutte le informazioni necessarie per richiedere questo permesso. Una volta approvato questo permesso inizia l'agonia dei vaccini e certificati veterinari. Innanzitutto il cane dovrà essere vaccinato per le seguenti malattie, che può sembrare un po' strano perché alcune di esse non esistono né in Italia né in Australia, quindi questo è per farvi capire quanto sono severi su questo: leptospirosi, cimurro, epatite, parvovirosi, parainfluenza e bordetella, che è la tosse dei canili. E questa è la prima parte. Poi ne arriva un'altra. Arrivano poi le altre vaccinazioni, soprattutto l'antirabbica. Questa è la più importante perché la rabbia purtroppo è presente in Italia e qui non lo è, quindi loro sono molto spaventati da questa cosa. Quindi la vaccinazione antirabbica deve essere fatta da almeno 4 mesi prima della partenza, ma non oltre un anno, perché ha una validità di un anno. Quindi almeno 4 mesi prima. Perché questo? Perché una volta che viene fatta questa vaccinazione, a distanza di un mese, viene fatto un prelievo di sangue al cane e viene inviato ad un laboratorio specifico, ce ne sono alcuni in Italia, alcuni in Svizzera, per fare una titolazione degli anticorpi. Quindi viene effettivamente diagnosticato che il cane ha gli anticorpi per la rabbia.
Okay? Viene verificato.
Esatto, viene verificato. Questo poi verrà ripetuto nuovamente ad un mese dalla partenza. Dopo che sono state fatte tutte queste vaccinazioni, si richiede quello che viene chiamato AQUIS, che non è altro che un altro permesso di importazione. Questa importazione avverrà tramite una quarantena, quindi quando il cane arriva in Australia dovrà fare un periodo di quarantena in questa struttura che è molto simile a un canile, quindi non è un'esperienza positiva, io questo lo devo dire. La cosa meravigliosa che ormai da un anno ci ha graziati è che questa quarantena una volta era di 30 giorni o più, a seconda di come erano state effettuate le vaccinazioni in Italia, ma se tutto viene effettuato secondo scaletta, ora la quarantena è solo di 10 giorni. Quindi è vero, è un brutto periodo per il cane, però è ridotto rispetto a prima. Una volta che viene accettata questa domanda per importare il cane, verrà inviato direttamente dal Dipartimento dell'Agricoltura un certificato che dovrà essere compilato in due parti da due persone diverse. La prima è un veterinario ufficiale ASL, quindi dobbiamo informarci che la nostra provincia abbia un veterinario ufficiale che sia designato per questo tipo di compiti, e la seconda parte viene compilata dal veterinario di confine direttamente all'aeroporto. Quindi quando l'animale arriva in aeroporto, questa seconda parte viene compilata dal veterinario che è presente all'aeroporto.
Queste sono alcune delle tappe preliminari, ma ce ne sono altre, temo?
Sì. Questa cosa è sempre un po'... Quando ci sono passata, ho vissuto tutto questo e vi assicuro che è veramente un'agonia. Entro un mese dalla partenza, come accennavo prima, viene prelevato nuovamente il sangue e inviato nuovamente al laboratorio per assicurarsi che ci sia esenzione, oltre che dalla rabbia, dalla leptospirosi, dalla brucellosi e dalla erlichiosi. Che voi direte, che cosa sono? Sono malattie quasi inesistenti, ma va bene così. Una volta che è tutto a posto, appena prima della partenza, quindi massimo 3-4 giorni prima, bisognerà effettuare un trattamento contro i parassiti intestinali, i parassiti esterni e la babesiosi, mamma mia, difficilissimo. Questo appena prima della partenza, di modo che il cane è immune da tutto. Io penso che Brioche non prenderà una malattia per i prossimi 15 anni, perché è veramente ormai immune a qualsiasi cosa.
Sono ovviamente tutte cose molto impegnative quelle che hai descritto, e certamente nei mesi precedenti alla partenza ognuno di noi ha molto da fare. Quindi sono cose che uno deve fare per forza personalmente, oppure c'è qualche agenzia che ti può dare una mano in questo caso? E poi parliamo anche dei costi, magari in generale, sappiamo che saranno diversi a seconda dei casi.
Guarda, io personalmente, nonostante sia abituata a fare tutto da sola, perché non amo affidarmi agli altri, però in questo caso avevo così timore di dimenticarmi qualche step, perché sono veramente tanti e precisi, devono essere fatti in giorni specifici, mi sono affidata ad un'agenzia americana e i costi sono elevati, questo è da sapere. Ovviamente i costi variano a seconda delle dimensioni del cane, a seconda di da dove viene, dove deve essere ritirato, insomma ci sono varie cose, però si parla di migliaia di euro. Le persone devono essere preparate a questa cosa, si parla di oltre 3-4 mila euro.
Ovviamente questo non include il costo dell'aereo, perché tu devi pagare anche il biglietto per il cane o il gatto.
Ecco, questa è un'altra cosa che voglio specificare. Il volo non è lo stesso su cui viaggiamo noi. Questa è un'altra cosa che tutti devono sapere, perché molte persone pensano, ah, vabbè, ma il cane è in stiva con me, poi arriviamo insieme. No, il cane deve viaggiare su un volo cargo, quindi come merce, e deve entrare nel paese come merce e viene trasportato direttamente dall'aeroporto alla quarantena. E il proprietario, questa è la nota più dolente, non è autorizzato a vedere il proprio cane finché il cane non esce dalla quarantena. Questa è la parte più brutta, perché tu non sai quando è arrivato, se sta bene. In questo sono un po' carenti, non ti comunicano. Loro la considerano come una cosa di tutti i giorni, un prodotto...
Una scatola.
Da importazione. Non capiscono che per noi sono come figli. Vogliamo solo sapere se sono ok, se stanno bene, se sono arrivati sani e salvi. Quindi anche questa è un'altra cosa da considerare. Dobbiamo anche considerare che ci sono delle razze che non possono essere importate in Australia, e per questo io inviterei chiunque fosse intenzionato a portare il proprio cane qui a dare un'occhiata a una lista di razze proibite, la famosa blacklist, che in Italia è stata abolita ma qui ancora c'è. E anche se il cane è incrociato con una di quelle razze, possono dare difficoltà, non te le fanno entrare, non c'è verso. Questa lista è sempre presente sul sito del Dipartimento dell'Agricoltura, quindi è molto semplice, ci sono tutte le informazioni necessarie. Come dicevo, io mi sono appoggiata a un'agenzia, ma conosco persone che l'hanno fatto da soli, lo considero un rischio. È chiaro che facendo da soli si risparmia qualcosa, però c'è anche il rischio che se ti dimentichi un passaggio devi rifare tutto da capo, e si parla di mesi. Io sono arrivata qua a gennaio, Brioche è arrivata ad aprile, quindi sono stata 3 mesi senza di lei e ha dovuto occuparsi di tutto mia mamma in Italia, quindi è anche un peso non indifferente per chi lascia in Italia con questo compito.
Abbiamo detto che si tratta di un passo molto importante, anche perché ovviamente un viaggio in aereo in condizioni certamente disagiate per un animale può portare a conseguenze forse effimere, ma anche durature. Spieghiamo un po' questa situazione. Vale la pena e quali sono i rischi?
I rischi ci sono. È chiaro che la percentuale di animali che non ce la fanno fortunatamente è bassissima, nel senso che soprattutto se ci si appoggia ad agenzie, anche per questo che io l'ho fatto, che si occupano dall'A alla Z del proprio cane, i rischi si riducono. C'è da sapere che, al contrario di quanti molti pensano, il cane non viene sedato durante il volo. Molti pensano, ah vabbè, ma gli si dà un tranquillante. Assolutamente, è pericolosissimo. Il cane non può essere sedato, in quanto durante il volo è da solo, e una sedazione potrebbe portare ad un abbassamento della temperatura corporea e quindi a morte anche. So che è difficile capirlo e comprendere quello che sto dicendo, sto per dire, ma è molto meglio che il cane arrivi spaventato piuttosto che morto. Quindi questo è un rischio che io mi sono presa con Brioche. Molti sanno che Brioche è un cane che viene da canile, con tutti i suoi vari traumi. È un cane che si spaventa facilmente. Io mi sono sentita in colpa per molto tempo per questa cosa. Non sapevo se fosse la cosa giusta, fosse la cosa sbagliata. Sapevo che poteva succedere qualcosa. Ho preso questa decisione di farla, la riprenderei mille volte, però è anche vero che Brioche, quando è arrivata, era un cane sano fisicamente, non aveva nessun tipo di problema di respirazione, di cuore, insomma era un cane in salute, quindi sapevo che fisicamente poteva affrontare un viaggio di questo tipo. Se però vi trovate di fronte a un amico a quattro zampe di una certa età con problemi seri di salute, so che la decisione è difficile, però il rischio che non ce la faccia purtroppo si alza. Ovviamente mi pare logico, ma lo dico lo stesso, valutate se portare con voi il vostro amico a quattro zampe così lontano, se siete sicuri di rimanere qui lungo termine, perché poi riaffrontare uno stesso volo per ritornare e andare avanti e indietro per il cane è veramente molto pesante. Quando siete sicuri che la vostra residenza sarà permanente qui, allora potete organizzare un trasporto del vostro amico a quattro zampe, altrimenti è una cosa molto pesante per il cane. Comunque Brioche, quando è arrivata, per una settimana è rimasta traumatizzata. Io mi sono sentita non in colpa di più, volevo farmi del male. Poi però, vedendola come adesso, che è felice, un altro cane, sono più che felice della decisione che ho preso.
Sara, come sempre ti ringraziamo per tutte le informazioni che ci hai dato nella nostra conversazione. Salutiamo te e salutiamo naturalmente Brioche.
Grazie a tutti, alla prossima.
Ciao Brioche.